È un disturbo abbastanza banale. Quando uno entra nell'ottica del neurosviluppo, cambia la psichiatria. Se non entri nell'ottica del neurosviluppo, smetti di farlo psichiatra, fai un'altra cosa. Avere questa ottica qui vuol dire che tutto quello che noi pensavamo fosse carattere, educazione, trauma, non c'entra niente. C'è il cervello che è nato male, nato male no, a volte che sviluppa male, per cui c'è una disarmonia, per cui alcune funzioni si sviluppano in maniera disarmonica, non funziona più. E sono rigide, stereotipate e si ripetono nel corso dell'esistenza. Per cui è chiaro che uno ha una serie di disturbi di funzionamento a partire da presto, più o meno presto, più o meno presto, perché dipende da che disturbo ha. Per esempio, gli ADHD dei bimbi non sono uguali agli ADHD degli adulti. Gli ADHD dei bimbi, perché vengano visti, devono essere con parecchie disfunzioni esecutive, o positivi e molto iperattivi, perché se non rompono le scatole, ma stanno nel loro letto e ci mettono un po' di più, e le elementari le fanno, le medie le fanno, non è che non c'è mica più come i miei tempi che correggevano l'errore blu, l'errore guai, si traumatizzano, poverini, non si può fare niente. È un po' duro, ma insomma poi migliorerà. Quindi o è che rompe le balle o se no non ce lo portano dal neuropsichiatra infantile. Se c'ha solo la disregolazione emotiva è uno che se la piglia, ti frignucchia un po', se lo tenga così, se le funzioni esecutive poi viene fuori da grande perché aumentano le richieste esterne, ma non è che non ce l'avesse da piccolo, ce l'aveva ma non c'erano richieste esterne per lo prendere. I disturbi di personalità non ci sono più, finalmente li hanno tolti. Se uno usa quest'ottica qui non si fa più la disturbi di personalità, non c'è più. Quindi gli psichiatri non possono dire quando non sono buoni a cura uno c'ha il disturbo di personalità è colpa sua, non è colpa mia. Ovviamente c'è un'ampia sovrapposizione tra i vari disturbi, non è che sono DSM non l'ha scritto Gesù, c'è una sovrapposizione ampia. Tutti i sistemi neurotrasmettitori sono influenzati dall'avere un disturbo del neurosviluppo, non è che quello c'ha il disturbo del neurosviluppo quindi solo sbaglia a fare certe cose, è che c'è anche dei sistemi neurotrasmettitori diversi. Segnatamente quel bimbo di prima c'aveva la dopamina a livello frontale, un'iposensibilità dei recettori, e gli ho dato una medicina che gli blocca quei pochi recettori che c'ha. Quindi immaginatevi che bella scelta ho fatto. Ovviamente nella ADHD c'è un ritardo, quando si parla di ritardo è un ritardo di pruning, è proprio il cervello che ritarda, non è che non c'è l'anima, c'è il cervello che ritarda. Non sono disturbi dell'anima, sono disturbi del cervello, che dà problemi di controllo motorio, di regolazione emotiva, di processazione della ricompensa. Questo è un aspetto importante della ADHD. Nei criteri dei bambini, che sono centrati a quel problema che vi dicevo prima, inattenzione, iperattività, impulsività sono centrali, ma nell'adulto questo diventa più importante. Non riesce a fare il puntatore? Come si fa a fare il puntatore? Non è quello nel mezzo. Eccolo qua, l'ho trovato. Controllo motorio, regolazione emotiva, la processazione della ricompensa è alterata, hanno un'immediatezza di richieste di ricompensa, quindi riescono a far bene solo le cose che sono immediatamente gratificanti. Non è neanche un problema di scelta, è l'unica cosa che possono fare. Le cose che sono immediatamente gratificanti vengono bene, le possono fare tante, tante benissimo, se non sono immediatamente gratificanti scordatevelo. Ovviamente ognuno è disturbato in diversa misura nei diversi settori. Le funzioni esecutive. Le funzioni esecutive sono importanti perché influenzano enormemente la biografia di una persona, ma non sono l'aspetto principale. Gli psichiatri dell'adulto non sanno valutare le funzioni esecutive e tendono ad attribuire ad altre cose cose che attengono strettamente alle funzioni esecutive. Per parlare delle funzioni esecutive ci vorrebbe una giornata, io vi faccio un esempio così capite subito. I bipolari, i pazienti con disturbo bipolare, sono pazienti che possono avere altissime funzioni esecutive, altissime capacità cognitive o bassissimo funzionamento. Molti dei pazienti con disturbo bipolare mai vanno dallo psichiatra, sono bipolari, alcuni sono in televisione e fanno i capi di Stato, sono facilmente riconoscibili, o Presidente del Consiglio, e quelli non hanno disturbi delle funzioni esecutive, hanno altre cose, magari sono, vabbè, forse anche peggio, però non ce li hanno. molti poveretti non riescono mai a finire un lavoro, lo cambiano in continuazione, li licenziano continuamente. È vero che quando sono eccitati gli tirano di più, quando sono depressi gli tirano di meno, ma non sono sgangherati perché hanno il disturbo bipolare o perché hanno la schizofrenia. Sono sgangherati perché non hanno le funzioni esecutive a posto, e quando si aumentano, quando aumentano le oscillazioni dell'umore, diventano anche peggio. Quindi se uno fa la biografia di un ADHD non si può meravigliare se è stato licenziato 6 volte, se è bocciato 4 volte a scuola, eccetera eccetera eccetera. E le funzioni esecutive servono a gestire i comportamenti finalizzati a un obiettivo, che si va dal comprare il gelato la sera al diventare Presidente della Repubblica. Poi ci vogliono altre cose, eh? Avere la ADHD, dice, è vero, deve cominciare prima dei 12 anni, ma non significa che qualcuno l'ha intercettato prima dei 12 anni. Ma guardate, anche altri disturbi del neurosviluppo importanti sono così. Per esempio, nei disturbi dello spettro autistico, abbiamo Roberto, che è il mio idolo, Keller. I disturbi dello spettro autistico, gran parte degli alti funzionamenti, soprattutto nelle donne, sfuggono fino all'adolescenza. Arrivano dallo psichiatra per i disturbi dell'umore partiti per le difficoltà che incontrano quando sono adolescenti. Prima non se ne è accorto nessuno, c'è il disturbo dello spettro autistico. È un ragazzino timido, sta al suo posto, è bravo a scuola, rende tanto tanto nello studio e come amicizie ce n'ha poche. Vabbè, a chi dà noia? Dà noia quando comincia a smattare, che si lascia il fidanzato, comincia, quello dà noia, ma se no prima non dà noia a nessuno. La ADHD è uguale. Se non è oppositivo, non rompe le scatole, non spacca le cose, non risponde male al professore, e all'elementare sta lì, fa il suo, passa, non ci mette tanto a studiare. Le ragazze compensano, studiano tanto, a volte sono anche brave a scuola. Spesso hanno la disregolazione emotiva come sintomo principale. Direi che nella ADHD, che volte nel tattoo, i disturbi della regolazione emotiva sono la cosa più comune e sono peggiori delle disfunzioni esecutive, che ci sono, ma sono compensate e compensabili meglio. Questo non significa che non abbiano la ADHD con tutte le implicazioni che questo comporta. C'è un'evoluzione fisiologica, visto che devo parlare di traiettorie, di solito man mano che il ragazzino cresce c'è una riduzione dell'iperattività e impulsività, cioè la parte motoria tende a migliorare. Tenete presente che il sistema dopaminergico negli esseri umani cala di un 5% ogni 3 o 4 anni, si vede, io sono ridotto, guardate. Si vede bene, i bimbetti non stanno mai fermi, i vecchi stanno sempre seduti, e la ragione è quella, semplicemente. Quindi riduzione di creatività e impulsività. I sintomi, le disfunzioni esecutive peggiorano perché aumentano le richieste esterne, uno deve risolvere compiti sempre più complessi. La regolazione emotiva tende a peggiorare o a rimanere nel tempo tale e quale. Cambiano le pressioni ambientali e le problematiche associate. Il mondo di oggi, così come è fatto, così come è costruito, così come è venuto fuori, io direi, perché non è che qualcuno l'ha scelto, non è che uno sceglie il futuro viene, quando viene ce l'abbiamo e ce lo teniamo. Il mondo di oggi è particolarmente difficile per chi ha l'ADHD. Tenete presente che è uno che fa fatica a controllare le proprie pulsioni, i propri comportamenti diretti alla ricompensa. È impulsivo, fa scelte senza pensare troppo alle conseguenze, va alla ricerca di stimoli, se trova le sostanze è sfigato. Dove è mai esistita una storia dell'umanità, un'epoca in cui uno sotto casa trova tutto quello che vuole a basso prezzo? Vogliono fare la liberalizzazione delle sostanze, a Pisa c'è già, non so dalle altre parti, da voi, da tempo, lei ce l'ha nel tombino sotto casa. Può anche scendere da sola senza che ci sia l'operatore. È ovvio che non va dal dottore per la ADHD, non ci va dal dottore per la ADHD, il dottore si deve accorgere che è partito dalla ADHD, va dal dottore per altre cose. Perché tanti non riconoscono la ADHD? Perché le diagnosi ce ne hanno 100, quindi ognuno fa la diagnosi che gli pare. È depresso, è borderline, c'ha il disturbo di personalità, borderline è quella che va più di moda. 90% dei borderline sono ADHD. è così e cosà, insomma, ognuno c'ha la bulimia, dipende nel centro della condotta alimentare, è tossico, quello che volete, ognuno ti fa la diagnosi, che non ricostruisce il percorso a posteriore, non comincia a chiedergli ma prima com'è? Dici, quando sei stato male? A 15 anni, perché usciva tutte le sere, aveva cominciato a litigare, perché sai, a 15 anni c'è l'adolescenza, vogliono andare fuori, vogliono essere indipendenti, poi ha cominciato a prendere le sostanze, tornava a casa, si arrabbiava di nulla, esplodeva tutte le sere, si litigava. E quindi ha cominciato la malattia a 15 anni, no, aveva la DHD prima, solo che non si era scompensato. E quindi la comorbidità psichiatrica, cosa vuol dire comorbidità psichiatrica? C'è un bimbetto che ha 14 anni con la DHD, fa la mania, c'ha un disturbo in comorbidità, ma siamo sicuri che quel tipo di disturbo lì sia uguale a uno di 60 anni che fa la mania e scappa con la segretaria brasiliana? Per me no, per me hanno due malattie diverse. Credo che abbiano due malattie diverse, poi ognuno la vede come gli pare, ma io credo che li siano profondamente diversi. Peraltro questa mia opinione, che è basata sul fatto che mi sembra irragionevole pensare che abbia la stessa malattia, è supportata da tutti i Genome Wide Association. Le nostre malattie, che noi pensiamo di avere le malattie scolpite nella pietra, non esistono, sono false, non sono valide, non si trova negli anni, si possono trovare perché sono eterogenee dal punto di vista patogenetico. Vabbè, questa è la stanza, vado veloce perché sennò... È chiaro che tutto diventa più confuso in una situazione di questo tipo. Più ci metti le sostanze, più ci metti i disturbi della condotta alimentare. In genere però il quadro è caratterizzato da tutta una serie di cose che ti mette sulla strada. È da lì che devi ricominciare a ricostruire la storia, cioè, la disorganizzazione, la dimenticanza. Per esempio, gente che fa mille cose ma non prende la patente, non ce la fa a fare la patente. Non ce la fanno perché è un task particolarmente complicato, perché ha la DHD e le disfunzioni esecutive, la procrastinazione, la gestione del tempo, decisioni impulsive, eccetera, eccetera, eccetera. Metto l'accento sui disturbi della regolazione emotiva perché anche questa è una cosa super discussa. I disturbi della regolazione emotiva attengono alla stragrande maggioranza dei disturbi del neurosviluppo. Nei disturbi del neurosviluppo, il disturbo della regolazione emotiva è una origine di problemi, sia che uno abbia un SD, sia uno che abbia un Tourette, sia uno abbia una DHD, sia che abbia tutte e tre insieme, che è un disastro da gestire. Che vuol dire? Vuol dire che hanno risposte emotive che sono estremamente più rapide, estremamente più intense, estremamente più durature. Possono essere solo più intense o solo più durature, però sono diverse dalle risposte normali. Intendo che la risposta emotiva non è ad eventi eccezionali, perché uno dei disastri della vita di HD oggi è la cultura del trauma. Questi sono traumatizzati da eventi normali. Sono bullizzati a scuola, mi bullizzano. Vanno a scuola, uno li piglia in giro e hanno reazioni devastanti, poi li continuano a pigliare in giro, ovviamente, se ti riesce, come in tutte le scuole del mondo. E le risposte sono violente dal punto di vista emotivo, quindi di fronte a un rifiuto, di fronte a una scarsa accettazione, di fronte a una frustrazione, hanno risposte violentissime, con disperazione, manifestazioni eclatanti, e ci rimuginano mesi. È chiaro che quando uno è fatto così, man mano cresce, qualche difficoltà ce l'ha. E la disorganizzazione emotiva è alla base di tutta una serie di complicanze della DHD che sono, vabbè, che vanno sotto il nome di comorbidità, ma che poi sono i criteri diagnostici del disturbo. Quindi non è sbagliato dire che ha il disturbo borderline, ce l'hai i criteri del disturbo borderline, mica dico che non ce l'hai i criteri. È che di fatto ha un disturbo della regolazione emotiva che lo porta a quei comportamenti. Anche perché quando uno ha un disturbo della regolazione emotiva, va dal dottore, si siede, dice, dottore, io ho il disturbo della regolazione. No, va dal dottore, questa è la scalina se fatta a noi, ha per esempio l'impulsività correlata con le sostanze, la disregolazione con le dosi, va dal dottore per tutte queste cose. Quindi, se uno ha il disturbo della regolazione emotiva, la conseguenza del disturbo della regolazione emotiva non è io ho la disregolazione emotiva, ma c'ha di sensibilità al rifiuto, al giudizio, alla critica, alla separazione, dipendenze affettive, eccessivo bisogno di piacere, con piacere. Pensate alla disponibilità di partner, che uno dice, come è meglio? No, non è meglio, perché è fatto così. È un disastro. c'è i programmini per cercare partner. Uno va lì, sapete come si fa? Io l'ho imparato da vecchio, una cosa che mi mette un po'. Non sarei più all'altezza. Però, pensate, uno è fatto a questa maniera. Bisogna credere di essere amati, non essere amati abbastanza, novità, evitamento del pericolo, ce n'è di tipo, l'ostilità. Se io sto male quando te mi hai salutato male, ti odio, ti vorrei morto, mi c'è rabbio, ma non sto male, capito? Vabbè, tutta una serie, si vorrebbe un giorno anche qui, lasciamo perdere. Da qui, la ADHD nell'adulto diventa il substrato di tutta una serie di manifestazioni psicopatologiche che sono estremamente variabili, che dipendono da fragilità personali, fortuna, sfortuna, perché sai, non è mica tutti incontrano la cocaina a 14 anni, però se la incontri è più facile che resti attaccato. Si dice che l'ADHD favorisce l'uso di sostanze. No, l'uso di sostanze oggi lo fanno quasi tutti, e tutti usano le sostanze per divertirsi, ce n'è talmente tanto che è difficile sfuggire a una sostanza. Come fai? Una volta c'era solo l'alcol, ma... Però differenza è tra io esco la sera del sabato con gli amici e bevo una bottiglia di vino bianco a uno che la mattina si alza alle 7 e prende il caffè corretto se non trema. Sono due cose diverse. L'ADHD favorisce il percorso dal vino bianco col pesce al tremore la mattina. È una strada in discesa per quella cosa lì. Capito? Le sostanze le usiamo tutti. Il problema è che questi ci restano più attaccati. Così vale per i disturbi della condotta alimentare, per i disturbi d'ansia, per i disturbi dell'umore. I disturbi dell'umore ce l'hanno tutti. Se non hanno la disregolazione emotiva, spesso hanno depressione. È che è più difficile riconoscere le fasi del disturbi dell'umore, perché gli intervalli non sono liberi come tutti si aspettano da quel terribile termine inglese. Gli intervalli sono lucidi, hanno le fasi di iperattività, le fasi depressive, ma sono più difficili da riconoscere. Questo è troppo difficile. Cioè, sarebbe venire da leggere. No.
Bisogna
concentrarsi. No, cioè, con la DH di un questo è il lavoro di studio, che ha stabilito che ha fatto una meta-analisi. Cioè, alcuni si appassionano di meta-analisi, non so come faccio. Avendo la DHD per me è una cosa disastrosa. Però insomma è più facile che chi ha la DHD abbia un disturbo bipolare da adulto. Credete. Com'è il disturbo bipolare degli altri? ADHD è un disturbo bipolare particolare, diverso dagli altri disturbi bipolari. Comincia presto, c'ha un numero di episodi molto alto, gli intervalli liberi sono corti, c'ha parecchi tentativi di suicidio, c'ha ovviamente tante cose insieme, c'ha l'uso di sostanze, di studio, c'ha tante cose insieme, non aderisce ai trattamenti. Ecco, un'altra cosa interessante. Quando uno dice i nostri pazienti non sono aderenti ai trattamenti, ma come potete pensare di uno che ha difficoltà a gestire i propri comportamenti elementari, come potrei pensare che possa essere aderente, che possa fare una cura regolare? Quindi o c'ha un esterno che gliela dà regolarmente, non la farà mai, ma non perché non vuole, lui vuole perché vede che gli fa bene, ma poi una sera rimanda, una sera da un'altra parte, si è scordato la scatola nell'altra stanza, non la potrà fare regolare, ci vuole uno che gliela dia, deve trovare una mente ricariante la sua. Più problemi con la scuola. Ecco, anche questo è ingannevole, perché ci sono ADHD che riescono ad adattarsi alle proprie difficoltà e migliorano e a fare le proprie... Per esempio, ci sono ADHD che hanno degli interessi selettivi gratificanti per loro, soprattutto se c'è una componente anche, che possono avere performance molto buone anche in campo scolastico, possono laurearsi, Poi uno entra nella stanza e dice, no, questo qui c'ha l'ADHD. Oh. Il disturbo bipolare con la ADHD è una tragedia nel mondo moderno. Vi dicevo, fra le disgrazie che ci sono, quindi disponibilità di sostanze, c'è anche la disponibilità di psichiatri. Dopo l'incontro con lo psichiatra, il disturbo bipolare diventa una tragedia. Quando fate la storia al paziente, questo lo dico a tutti, anche ai psichiatri, state attenti ai casi in cui fino a un certo punto è stato benino, poi è stato male perché sono ricordati. Dall'incontro con lo psichiatra una tragedia esistenziale. Perché questi peggiorano con le medicine che prescrive normalmente lo psichiatra. Perché lo psichiatra non è mai abituato a pensare che i cervelli non sono tutti uguali, lui pensa ad avere una medicina per delle malattie. Invece lui ha dei farmaci che hanno un'azione biologica sul cervello aspecifica per delle sindromi aspecifiche. In altri termini, è come se io curassi il torcicutella col purgante, più o meno. E a tutti i torcicutella col purgante, non posso meravigliare se qualcuno muore poi anche, no? A qualcuno, quelli più leggeri gli fa anche bene, ma a quegli altri qualcuno muore. E qui è uguale. E però cosa si dà? Se uno ha un po' di depressione si dà un po' di ansiolitici e un po' di SSRI. Gli ansiolitici sono la cosa peggiore che potete dare a un essere umano con la disregolazione emotiva. Perché sono gratificanti, e lui è sensibile alla gratificazione, per cui diventa dipendente velocemente, ma sono destabilizzanti. Aumentano il disturbo della regolazione emotiva, quindi li prende volentieri pur stando peggio. E è convinto che gli facciano anche bene. Gli SSRI purtroppo funzionano, perché sono farmaci ad azione antiemozionale, ne avrebbero bisogno, ma diminuiscono il tono dopaminergico frontale, quindi peggiorano le funzioni esecutive. Per cui uno viene per il panico, gli dai la cura del panico, un SSRI, sta meglio del panico, ma non è più buono di far nulla. Non fa più niente a scuola, non studia più, non capisce più nulla. E allora come mai non capisce nulla a scuola? Perché non ci va come mai? Ora sta meglio, non c'è il panico, non ha più paura, ma non capisce nulla. Non studia, non fa più niente, rimanda tutto. Gli antipsicotici che oggi si segnano, come avete ben visto, anche per nulla, e non è sola, non è la sola cosa, chi è un certo di secondo livello se ne accorge, cioè non devi avere una psicosi per avere un antipsicotico, che è quello che mi avevano insegnato io quando ero bimbo. C'eravamo dei farmaci anche pesanti e molto efficaci, ma si davano in atti, non è che si danno a chi passa per strada. E purtroppo in questo disturbo sono devastanti. Gli antipsicotici, in alcuni di questi pazienti, soprattutto quelli che partono da bimbetti, aumentano l'impulsività e l'irritabilità. Quando glieli prescrivi per l'irritabilità, le crisi aumentano, diventano ancora più irritabili. Anche quando li hai bloccati, che sul piano motorio sembrano dei robot, si incalzano uguale. Capito? Perché non sono, anzi aumenta, perché non hanno il controllo corticale che viene a diminuire ulteriormente bloccando gli organi. Ma nonostante l'evidenza del fatto che il paziente non abbia risposto per il sintomo target, te gliel'hai dati perché si incazzava, non è che gliel'hai dati perché era psicotico, la maggior parte di questi non sono psicotici. Nonostante si incazzi di più, diventano 2, 3, 4, 5, perché? Perché sono abituati a dire se uno si incazza gli si dà l'antipsicotico. Perché abbiamo una psichiatria, purtroppo va detto, che non è basata sul come lo curo, ma è basata su come lo fermo, dove lo metto. Psichiatria pubblica è questa. Abbiamo scritto un lavoro seminale a quattro mani con i mitici Giorgio e Carlo. Ovviamente l'intervento psicoeducativo sul test è diverso l'uso di farmaci specifici, eccetera. Vado veloce, se no prendo troppo tempo. Gli antidepressivi fanno male, ve l'ho già detto, non vi sto a spiegare perché. Lasciamo perdere questo, si è già detto anche troppo. Ecco, un problema importante dal punto di vista clinico è l'uso combinato di antipsicotici e stimolanti. C'è tutta una discussione tra me e il Masi, mentre lui è in macchina con gli audiolibri. Io sono. E loro li usano. In realtà tutto il mondo ci dice che non andrebbero dati insieme. Non andrebbero dati insieme. Perché aumentano la tossicità di entrambi. Perché ovviamente non è che il metilfenato non è tossico, è molto meno tossico dei farmaci che usiamo. Ecco, è molto più tranquillo e sicuro l'impiego del metilfenidato in qualsiasi. Anche se do il metilfenidato a un maniaco, faccio meno male che secondo che antipsicotico gli do. Ecco, per dire. Però in genere le interazioni sono, però per brevi periodi si possono anche usare associati. I trattamenti, direi che gli stimolanti che sono approvati per il trattamento, io sono esperienza del metilfenidato, vi confesso che non ho esperienza di anfetamine e salinisti di anfetamine, ce l'ho in diretta. Vedo alcuni pazienti, quando ero un uomo libero, che qualche anno fa, e poi sono diventato prigioniero della regione toscana, non lo posso più fare. Andavo a Firenze, facevo una professione fiorente, lì vedevo parecchi pazienti stranieri che venivano dagli Stati Uniti, quel fenomeno che diceva Giuseppe era più frequente, molti erano abusatori di stimolanti e partivano proprio in età scolare. Allora, dire che non avessero niente non è vero, ovviamente molti erano bipolari 2, molti erano bipolari 2 inseriti in contesti competitivi e ovviamente per migliorare le performance cominciavano a usare stimolanti, poi facevano l'escalation e arrivavano alle anfetamine, quindi sali misti, che sono... e qualcuno poi combinava modafinile, anfetamine, erano abusatori di stimolanti. Che è una categoria nel mondo, oggi le categorie nel mondo iatrogene sono tante, abbiamo gli abusatori di oppiacei più comuni sono gli iatrogeni, non sono più quelli da strada, tutto il mondo occidentale, gli abusatori di sedativi più comuni sono gli iatrogeni, quindi, e gli abusatori di stimolanti sono gli iatrogeni, non è che sfugge alle leggi del fatto che la medicina è un veicolo anche di sostanze d'abuso. Ora poi in psichiatria stanno introducendo tutta un'altra serie di cosucce, sarà divertente vedere che succede. Il metilfenidato è il farmaco di riferimento, ripeto, è un farmaco tranquillo, non si capisce perché ci deve essere il terrore nei colleghi a prescriverlo. È chiaro che non ci sono molti sensali che girano, non ci sono molte occasioni di parlarne, ma è un farmaco che, per esempio, uno dei terrori, non allunga il QTC. Quanti morti avete visto di tossine di punta? Nessuno. No. Però qual è il terrore degli istituti? Perché bombardano i poveri cardiologi che non sanno più come fare gli elettrocardiogrammi? Perché uno su 10.000 con il QTC più di 500 può morire. Per esempio, che la clozapina ha un 2% di miocarditi e un 1% di miocardiopatia dilatativa, non sa nessuno. È un farmaco estremamente maneggevole, estremamente semplice, ripeto, una vita relativamente breve, anche se uno ha effetti collaterali che solitamente sono aumento della frequenza cardiaca e aumento della pressione, che nell'adulto possono essere problemi. Di solito questi sono i più importanti, poi c'è una riduzione dell'appetito, che insomma non sempre è male. Ci possono essere anche altri effetti collaterali a lungo termine, però ragazzi è anche un farmaco che se uno lo sospende non dà fenomeni da sospensione. Non è vero che se lo usi per tempo non può dare comportamenti addictive, li può dare. Nel senso, ha una potenzialità di addiction, molto meno delle anfetamine, ma ce l'ha anche la metilfenidato e alcuni pazienti possono aumentarne l'impiego. Direi che non è sempre coincide col fatto che sono usatori di sostanze, è più complessa la situazione. Esistono alcuni pazienti che per tendenza poi tendono a utilizzarlo anche al di fuori delle prescrizioni, per esempio, e te ne accorgi perché il paziente dice sì, l'ho confinito, questo mi è un problema perché ho fatto qualche sciottino serale perché avevo bisogno di sta sveglia concentrata. Quando cominciano a fare gli sciottini serali è brutto segno. Però questo si vede quando il paziente è in trattamento da un po' di tempo. La paura di prescrivere il metilfenidato, le ricette doppie, cioè dovute a un farmacologo di un po' di tempo fa che andava per la maggiore perché era d'accordo con gli anti, vabbè, lasciamo perdere, e sostanzialmente ha una risposta emozionale che nel nostro paese è la regola. Cioè non c'è una ragione per avere paura di prescrivere il metilfenidato e di prescrivere dexlazolo, aripiprazolo, risperidone alle ragazze giovani. Il rischio di psicosi è molto basso per quanto riguarda il metilfenidato, un po' più alto per quanto riguarda le anfetamine, noi non ce l'abbiamo, per cui il rischio è molto basso e non c'è neanche una grande associazione positiva. Il rischio di abuso, ve l'ho detto, se li cominciate da piccoli il rischio di abuso di sostanze è più basso, se lo cominciate da adulti bisogna, nel lungo termine possono dare un'upregulation del sistema dopaminergico, questo non lo dice nessuno, ma ve lo dico, prima lo dico solo pro e contro, quindi tendono a funzionare meno, c'è un rischio di aumento, quando si aumenta possono aumentare certi effetti collaterali, ma intanto diamoli a breve termine, facciamogli fare vacanze terapeutiche, sospendiamoli per certi periodi. L'atomoxetina non si trova più, noi abbiamo pazienti, ecco l'atomoxetina che i neuropsichiatri infantili non usano, noi la usavamo di più, perché abbiamo parecchie forme più prevalentemente inattentive, i famosi, ora si dice, dimmi un po' come si dice, non si sa più, c'è un modo politicamente corretto, cognitive disengagement, cognitive disengagement. Quelli che hanno solo il disturbo attentivo e le disfunzioni esecutive. La tamoxifena dell'adulto andava benino, si trova il generico in Svizzera, a San Marino, all'estero, boh, se l'ospedale lo vuole comprare lo può comprare, i pazienti costosino, ma non tantissimo, insomma, chi se lo può permettere li può bene prendersi. Gli antidepressivi triciclici, che qui come siete messi, antidepressivi triciclici? Purtroppo per voi la nortriptilina ci ha dati i migliori della tamoxifena sulla DHT, la desimetramina. Quindi, che vi devo dire? Il tofranil è più efficace della tamoxifena. Se imparate a prescriverlo in alcuni pazienti può essere di grande utilità. Dico il tofranil perché il nortimil, quindi dico l'imipramina e non la desimipramina, perché la desimipramina non è più sintetizzata da nessuna parte, non si trova da nessuna parte. Mentre l'imipramina in Svizzera si trova, costa 2 lire, quindi un decimo rispetto alla tamoxifena, ed è efficace. Questi sono pazienti giovani, in genere tollerano abbastanza bene, soprattutto quando c'è una comorbidità ansiosa, vanno molto meglio con l'imipramina che con gli SSRI. La comorbidità ansiosa è molto frequente. Io ho parlato un po' più di quelli sgangherati border, perché sono quelli che vengono più misconosciuti. Però spesso c'è comorbidità anche con i disturbi d'ansia, quindi tutto che può essere. Bupropione fa poco, però è meglio degli altri antidepressivi, fa meno male degli altri antidepressivi. Questo vado veloce, vabbè. Una parola poi si finisce. Quando uno dice come si cura, si cura anche. Non è che la terapia di un disturbo è necessariamente legata alla scoperta di un nuovo trattamento. Cioè non è che io identifico il disturbo e ho trovato la cura per quel disturbo, è troppo facile. È la condotta terapeutica di cosa che cambia la vita. Ve lo dico perché io tanto faccio lo psichiatra. Io ho cominciato a fare lo psichiatra, che quando uno vedeva un paziente con gli attacchi di panico si toccava. Faceva gli scongiuri, cambiava stanza, chiamava il figlio te, non si sopporta. Ed era così perché gli si dava 10 mg di lorazepam e 10 mg di amitriptilina. I pazienti stavano malissimo, avevano attacchi di panico continuo, eccetera, eccetera. Nessuno li voleva. A un certo punto un signore scrisse che le benzodiazepine facevano male, gli andava dati gli antidepressivi a dosaggio terapeutico e questi avrebbero risposto. Non l'ha fatto nessuno, per una ventina d'anni, 30 anni, nessuno l'ha seguito. A un certo punto hanno cominciato a seguire questo consiglio, i pazienti con gli attacchi di panico sono diventati i pazienti ricercati da tutti, perché rispondevano, stavano bene, davano soddisfazione, ti mandavano parenti, non ci si comprava la prima macchina. Tutta una serie di gratificazioni che ti... Ma non era cambiare i farmaci, erano gli stessi, era cambiata la modalità. Si sapeva che a mettergli in mano le medicine diventava un casino, si sapeva che andava bloccati gli attacchi di pancia, ora che ce l'hai bloccati ricomincia e funzionava in una buona parte dei pazienti, poi non tutti. Qui è uguale, qui perché è una forma distinta di disturbo bipolare? Perché è diverso il modello di trattamento, non corrisponde a quello delle linee guida del disturbo bipolare in generale. Intanto è molto più incasinato. Questo aspetto c'è anche nel rapporto col medico ed è una cosa tipica degli ADHD, non solo di quelli che vogliono le anfetamine. Questa cosa qui è un problema perché arrivano tutti che hanno già fatto queste cose. È difficile trovarne qualcuno che non è venuto. Di solito si dice la psicoeducazione bipolare gli si fa quando la fase acuta è passata, no, qui prima bisogna fare la psicoeducazione e poi si comincia la cura, perché sennò è difficile pensare che te la possano fare, quindi bisogna trovare qualcuno che gli dà le pasticche, cioè sono tutti interventi che vanno sotto il termine di psicoeducazione, che per me sono interventi aspecifici che attengono alla gestione della, però insomma chiamiamoli psicoeducazione, si piace agli americani si dice anche. Prima di tutto devi cominciare con gli stabilizzanti dell'umore per cercare perlomeno di attenuare il disturbo della regolazione emotiva. Non mi dite che funziona meno, è vero che funziona meno, ma certo funziona meglio che tutto quello che vi viene dato invece di. Quindi prima cominciano il litio, prima cominciano gli stabilizzanti, meglio è. Gli altri farmaci possono essere usati, ma bisogna stare molto bassi andare molto lentamente e toglierli molto rapidamente, perché a lungo termine comunque vi danno noia. Bisogna usare farmaci specifici. Quando è finita la fase acuta, la fase di continuazione richiede continuamente questo tipo di intervento e anche un intervento rieducativo, perché i bias ritornano fuori nel tempo, non è che vanno via. Alla situazione dopo ritornano. E così via. E va ottimizzata, questo è il maestro, è Roberto, la goodness of fit, cioè devi trovare un contesto dove possono funzionare. Questo è il messaggio. I farmaci radioattivi sono efficaci e sicuri, meraviglia delle meraviglie. I trattamenti farmacologici possono prevenire le psicopatie. Se io comincio presto, gli blocco il percorso evolutivo. Se lo vede lei e lo segue lei e me lo manda a me, a parte lei manda quelli peggio, ma insomma, se me lo manda, che già ha compensato, è un piacere continuare a seguire il bimbo che sta bene. Infatti, se lo segue lei, ci manda quelli stanno male. La gestione dell'ADHD non dovrebbe richiedere servizi dedicati, anche perché il servizio dedicato è strangolato dall'ADHD. Se uno prova a dedicare un servizio all'ADHD oggi, con la psichiatria che abbiamo, viene strangolato nel giro di pochi mesi. Quando me lo dicevano loro non capivo, gli dicevo siete vagabondi, te e il Masi non fate nulla. Abbiamo provato noi, non ci si fa più. Non ci si fa più, siamo strangolati. Dalle prescrizioni alle cose, impossibili. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.